tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Agnetti, il 2016 è stato l'anno del referendum in Europa e anche in Colombia. L'ultimo in ordine di tempo è quello in Ungheria sull'immigrazione, che non ha raggiunto il quorum. Ma secondo lei il referendum è espressione della democrazia o una forma di populismo?
Bella domanda. Beh, è un po' tutte e due le cose. È un modo per chiamare l'opinione pubblica a esprimersi. Alcune volte la finalità del referendum è chiaramente populista. Direi che il caso dell'Ungheria è abbastanza evidente da questo punto di vista. Lì il leader Orban chiedeva un plebiscito sulla sua scelta politica di ostacolare l'immigrazione in tutti i modi, e quindi rivolgendosi al popolo ha fatto una scelta di tipo populista, che tra l'altro dal mio punto di vista si è riversata contro di lui, cioè è stata controproducente, perché non avendo raggiunto il quorum, il referendum non è servito a nulla, anche se lui rivendica il fatto che il 92% dei voti erano a favore della politica del governo, e cioè contro l'immigrazione. Però il 92% del 44% è comunque la minoranza della popolazione ungherese, quindi la maggioranza non si è voluta esprimere, e secondo me più che non volersi esprimere sull'argomento non è andata al seggio per manifestare la sua opposizione alla politica di Orban. Quindi secondo me quello è stato un boomerang. Poi invece gli altri referendum, ciascuno ha un significato diverso, perché quello sulla Brexit in Inghilterra è stato un referendum, non lo definirei populista, ma un referendum per chiedere proprio all'opinione pubblica di esprimersi sull'adesione all'Europa, e lì forse addirittura il risultato del referendum, cioè contrario all'Europa, ha preso di sorpresa gli stessi governanti, tanto è vero che l'esito del referendum ha costretto alle dimissioni il leader Cameron, che era stato il promotore del referendum. Quindi, come si vede, gli effetti sono molto diversi tra un referendum e l'altro. Poi c'è stato il caso della Svizzera recente. La Svizzera, Canton Ticino in particolare, ha fatto un referendum sulla manodopera straniera che attraversa il confine, i transfrontalieri cosiddetti. Molti ogni giorno lo fanno da pendolari per andare a lavorare in Svizzera, e lì la maggioranza si è espressa contro questa mobilità, questo movimento, ma come è facile immaginare qui si tratta di un referendum di tipo prettamente politico, ma direi anche sostanzialmente economico, nel senso che gli svizzeri del Canton Ticino hanno detto che bisognerà favorire la manodopera locale, secondo me prendendo una gran cantonata, visto che si parla di un cantone in questo caso, perché in realtà è i lavoratori transfrontalieri non tolgono lavoro alla manodopera locale e contribuiscono in maniera sostanziale all'economia, che tra l'altro è un'economia florida, molto florida, quella del Canton Ticino e della Svizzera in generale. Quindi lì poi vi sarebbe da aprire un discorso sul fatto che i territori più ricchi, come anche nel nostro nord Italia, nord-est in particolare, sono anche quelli più, diciamo, gelosi dei propri privilegi e della ricchezza, anche duramente conquistata, però che spesso si trasforma in una vera e propria opulenza, e questa opulenza spesso, diciamo, che si trasforma in una chiusura e una forma di egoismo totale in difesa appunto della roccaforte, ma questo è un altro discorso. Infine poi c'è il referendum che c'è stato la scorsa settimana in Colombia, che era una specie di chiamata al perdono della popolazione, a chiudere col passato di quella specie di guerra civile che ha insanguinato la Colombia, ma anche in questo caso la maggioranza della popolazione ha respinto l'accordo proposto dal governo, una specie di perdono, diciamo così, di condono sulle malefatte dei gruppi rivoluzionari colombiani, la FARC in particolare. Referendum di questo tipo, o perlomeno chiamate alla popolazione a esprimersi su argomenti di questo genere, ce n'erano già stati. Ad esempio in Sudafrica non c'era stato un referendum, ma c'era stata una proposta del governo appunto di pacificazione con il periodo dell'apartheid, quindi una specie di condono delle colpe, delle efferratezze compiute dai regimi precedenti. Quindi diciamo che in conclusione ogni referendum è diverso dall'altro e tutti hanno una loro logica interna, quindi per rispondere alla domanda se si tratta di democrazia o meno, direi che va valutato caso per caso.
E restiamo in argomento referendum. L'Italia si avvia verso il referendum per la riforma costituzionale. A parte i favorevoli e i contrari, o forse quelli che ne fanno una questione politica contro e pro Renzi, quali sono le ragioni del sì e del no?
Anche questa è una bella domanda, perché mi dà una forte responsabilità, diciamo così, perché francamente al momento attuale io stesso avrei molti dubbi se non mi saranno chiariti da qui ai prossimi due mesi su quali sono effettivamente le ragioni del sì e del no. Io posso dire quello che ho capito io fino adesso, e cioè che c'è una riduzione dei costi della politica, ci sarebbe una riduzione dei costi della politica perché il Parlamento viene sostanzialmente ridotto a una sola Camera, che sarebbe la Camera dei Deputati, e il Senato invece verrebbe fortemente ridotto ed espresso poi dalle regioni. E questo vale come ragione per il sì, mentre come ragione per il no, i sostenitori del no dicono che questo non è sufficiente perché poi il Senato continuerebbe ad avere i suoi rappresentanti, che poi spesso sono quelli più corrotti, quelli che provengono dalle regioni, e che quindi non ci sarebbe una fondamentale riduzione dei costi, che tra l'altro questi parlamentari del Senato godrebbero di immunità parlamentare, quindi anche dal punto di vista della possibile corruzione non si avrebbero dei miglioramenti. E invece i sostenitori del sì dicono che in questo modo sarebbero sveltite le attività legislative, perché non ci sarebbe il doppio passaggio, eccetera. Oltre al fatto che sarebbe abolito il CNEL, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che ha una funzione, questo penso che lo riconoscano tutti, sostanzialmente inutile, di consulenza al governo sulle questioni del lavoro. Ecco, questo diciamo sono gli argomenti principali, poi ce ne sono di altri secondari o legati al ruolo del Parlamento, cioè che si rischierebbe di rafforzare troppo il potere esecutivo, cioè il governo, rispetto a quello legislativo del Parlamento, e qui è facile intuire le ragioni dei favorevoli e dei contrari, e più diciamo un'altra serie di questioni minori. Ecco, io spero di avere contribuito a chiarire un po' qual è la posta in gioco. Francamente anch'io ho molti dubbi se votare sì o astenermi, diciamo, più piuttosto che votare no, e mi aspetto che alcuni di questi punti mi saranno chiariti in futuro, in particolare il legame tra questa riforma invece la legge elettorale di Italicum, che però sulla quale non mi esprimo, perché lo stesso Presidente del Consiglio ha detto che ci saranno delle modifiche che sono state suggerite sia dai favorevoli che dai contrari.
E sempre a proposito di referendum pro e contro Renzi, il Presidente del Consiglio ha rilanciato l'idea della costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Anche qui, una mossa populista o una visione strategica di lungo respiro?
È difficile dirlo, perché siccome abbiamo il precedente di Berlusconi che aveva rilanciata l'idea del ponte di Messina, tutti si erano scagliati contro, invece adesso anche chi era contro nel PD in particolare è tornato favorevole. Io personalmente ero favorevole sia prima che adesso, perché penso che il ponte di Messina sarebbe un volano dello sviluppo non solo della Sicilia ma del Mezzogiorno intero. Certo, la condizione è che diciamo tutta la parte infrastrutturale, per intendersi l'autostrada Napoli-Salerno-Reggio Calabria e le strade interne e anche le ferrovie interne della Sicilia si adeguino a questa nuova infrastruttura, che non può restare a cattedrale nel deserto. Poi c'è tutta una questione tecnica che riguarda l'area sismica, ma su questo non preferisco non esprimermi.
Continua il duello fra i candidati presidenti e vicepresidenti per la corsa alla Casa Bianca. Ma a un mese dalla votazione, qual è, dal suo punto di vista, lo stato dell'arte?
Ma i sondaggi dicono che c'è un sostanziale pareggio al momento attuale tra Hillary Clinton e Donald Trump. Però io penso che i sondaggi siano meno attendibili rispetto a quelli del passato, perché in effetti ci sono una serie di questioni che ancora non sono ben chiare secondo me all'elettorato americano. Direi che fondamentalmente l'elettorato americano mi sembra che sia nella sua maggioranza contrario sia un candidato che all'altro, quindi diciamo secondo me che l'effetto di questo dualismo sarà poi una forte astensione superiore al solito dell'elettorato americano. Poi per quello che riguarda il vincitore, io lo sapete, mi ero espresso a favore di Trump, non come sostenitore ovviamente, ma come analista, cioè io penso che Trump abbia più possibilità, e spero di essere smentito per la verità, e che Hillary Clinton con un colpo di coda possa tornare a candidarsi come primo presidente donna degli Stati Uniti.